Ciao a tutti, benvenuti in questa nuova puntata del podcast. Io sono Federica Cosentino e oggi vi parlerò della donna nel mondo celtico. Il mondo celtico è una parte affascinante della storia europea ed è caratterizzata da una cultura ricca di arte, mitologia e uno stile di vita guerriero, che molti conoscono, ma che in realtà dipende un po' dal luogo e dal tempo. Comunque, i Celti erano una popolazione indoeuropea che abitava l'Europa occidentale e centrale durante l'età del ferro, quindi circa dal IX secolo a.C. al I secolo d.C., però prendete un po' con le pinze perché dipende dalla zona, dalle invasioni, quindi le date dipendono un po' appunto da queste cose. Comunque, la presenza celtica è stata documentata in molte parti d'Europa, dalla Britannia alla Grecia, e i Celti hanno avuto un enorme impatto sulla storia europea. La cultura celtica è stata tramandata principalmente attraverso la tradizione orale, quindi molte delle informazioni che abbiamo oggi derivano da fonti scritte create da popoli che hanno avuto i contatti con i Celti, quindi per esempio i Romani e i Greci. Tuttavia, gli scavi archeologici hanno anche fornito delle importanti informazioni sulla vita quotidiana dei Celti e sulla cultura. La società celtica era organizzata in tribù, quindi ognuna delle quali aveva il proprio capo e le proprie leggi. Le tribù vivevano in modo diverso. Alcune erano tribù fortificate, quindi con le grandi fortificazioni, altre invece erano tribù che vivevano in modo completamente aperto, niente fortificazioni, niente grandi costruzioni. Alcune tribù erano più dedite all'agricoltura, altre all'allevamento, quindi dipendeva un po' dal posto, dalla zona, dal tempo in cui ci troviamo. I Celti comunque erano principalmente pastori e agricoltori, ma erano anche abili artigiani e commercianti, che soprattutto è la parte iniziale del periodo celtico, dove erano più commercianti che guerrieri. I Celti erano anche noti per il loro stile di vita guerriero, appunto. Gli uomini erano addestrati sin dalla giovane età nell'arte della guerra e, nonostante la loro reputazione di guerrieri, i Celti erano in realtà anche conosciuti molto per la loro ospitalità, per il senso dell'onore. Avevano una grande etica. La cultura celtica ha avuto un notevole impatto sulla storia d'Europa e di conseguenza anche sulla cultura delle varie regioni. Ad esempio, il ruolo delle sacerdotesse celtiche come depositari del sapere spirituale ha influito sulla figura della strega nella cultura europea. Inoltre, molti dei miti e le leggende celtiche sono stati tramandati nel corso dei secoli e hanno ispirato numerosissime delle opere letterarie e artistiche che conosciamo oggi. Anche se la società celtica era patriarcale, le donne avevano un ruolo significativo e rispettato. Qui dovreste recuperare la puntata su la parte dei nativi europei, quindi la popolazione che era precedentemente stanziata in suolo europeo rispetto ai Celti. C'è una puntata del podcast che ho fatto l'anno scorso. Comunque, le donne erano responsabili della gestione della casa e della famiglia, ma avevano anche il diritto di possedere e gestire le terre, di prendere parte alle decisioni politiche, di esercitare il commercio, e alcune donne hanno anche rivestito il ruolo di guerrieri, di capi di guerra, per esempio Boudicca, la regina delle tribù degli Iceni, famosissima, ma anche di sacerdotesse, guaritrici, eccetera, eccetera. Quindi, qual era il ruolo delle donne nella società celtica? È una domanda che mi fate spessissimo perché naturalmente sappiamo che le popolazioni vicine ai Celti per zona e per tempo, per esempio i Romani ma anche i Greci, avevano una considerazione della donna becera, orrenda. E i Celti sono molto guardati, soprattutto in questo momento storico, come un esempio invece di modernità. Quindi, qual era il ruolo delle donne in questa società? Nella società celtica le donne avevano un ruolo significativo e rispettato, perché nonostante la struttura patriarcale della società, in realtà i Celti mantennero moltissimo della cultura nativa europea precedente. Le donne celtiche si distinguevano nel mondo antico per la libertà e i diritti di cui godevano e per la posizione che occupavano nella società. Rispetto alle donne greche o romane, avevano libertà di attività anche dal punto di vista legale. Durante l'età del ferro i Celti erano comunque una società patriarcale. Quindi più andiamo avanti con il tempo, più diventano patriarcali ed erano per la maggior parte gli uomini ad avere il potere in politica e in casa. Nonostante questo, molte fonti parlano delle donne come di pari agli uomini. Quindi Diodoro Siculo descrive le donne galliche come alte quasi quanto gli uomini, che rivaleggiano in coraggio. Ammiano Marcellino dà una descrizione un po' animata e dice: un'intera banda di stranieri non sarà in grado di far fronte ad un gallo in combattimento. Se questo chiama sua moglie, più forte di lui di gran lunga e con occhi lampeggianti, men che meno quando lei gonfia il collo e digrigna i denti e sollevando le enormi braccia bianche comincia a piovere colpi mescolati a calci, come colpi sparati dalle corde attorcigliate di una catapulta. Quindi era molto suggestivo, insomma. Quindi analizziamo l'aspetto di donne guerriere. Le antiche donne celtiche potevano essere guerriere, così come governanti. Sia le ragazze, così come i ragazzi, potevano essere addestrati a combattere con le spade e con le armi. E una delle fonti più interessanti parla del fatto che le scuole di formazione guerriera, nella mitologia celtica questo, erano gestite da donne, una in particolare è molto conosciuta, Skaha, o Skia, può essere anche pronunciata, che è la donna guerriera dell'odierna Scozia, della zona della Scozia. Ella addestra il più grande eroe delle leggende irlandesi, Cú Chulainn. La rivale femminile di Skia è Aife, o Aoife, si può anche trovare scritto, era considerata una dei guerrieri in vita più feroci, quindi entrambe queste donne guidavano gli eserciti. La pratica di portare le armi era relativamente comune fra le donne, quindi ci sono state registrate delle donne che hanno preso parte alle battaglie finali, per esempio contro Caio Svetonio Paolino, quando avanzò contro la roccaforte dei Druidi sull'isola di Mona, quella che oggi è Anglesey, in Galles. In questo caso sembra che abbiano fatto un grande uso della magia, come tattiche, alcune delle tattiche erano urlare agli elementi, ballare. Questo spaventò tantissimo i romani, abbastanza da tenerli a bada per un po'. Passiamo ora alle regine. Sebbene la più alta autorità politica fosse spesso conferita ai maschi, le donne però divennero regine, occasionalmente o no, questo non si sa, però ci sono varie fonti che le citano. Divennero anche capi militari, appunto. Baudicca, anche chiamata Baudicea, era la donna più conosciuta di questa classe e penso che la conoscerete tutti, ed è stata lei a guidare l'ultima maggiore rivolta contro i romani in Britannia. Quando suo marito morì, divenne la sovrana degli Iceni, una tribù celtica del sud-est della Gran Bretagna. Il marito aveva stabilito delle relazioni diplomatiche con i romani in seguito alla loro invasione dell'isola. Quindi si era sottomesso, lasciando nel suo testamento una grande parte dei suoi possedimenti ai romani, ma nominando sue eredi le sue figlie, le due figlie adolescenti. Questa era una pratica comune presso alcune tribù dei Celti, alcuni clan. Alcuni clan proprio non ne potevano sapere dei romani e quindi combattevano, li odiavano e continuavano a combattere nonostante stessero molto spesso perdendo, mentre altre tribù, altri re, decidevano invece di fare accordi o comunque pur di mantenere la vita delle proprie popolazioni, decidevano appunto di sottomettersi. Appunto il marito di Baudicca fa questo accordo. Baudicca però era designata come reggente fino alla maggiore età delle figlie. I romani non prendono sul serio le donne governanti, naturalmente, perché hanno una concezione della donna becera, e quindi prendono questo lasciare il governo alla moglie come un segno di viltà, insomma, come un segno di poco interesse e poca forza. E quindi il romano incaricato di riscuotere la parte di eredità di Roma insulta gli Iceni attraverso una serie di atti orribili. Ordina alle truppe di saccheggiare le proprietà, fustiga Baudicca in pubblico e violenta le due figlie. Baudicca quindi risponde guidando una sua rivolta, anche perché naturalmente la popolazione è a lei fedele. Quindi le forze del popolo, ma anche quelle di molte tribù vicine, che si erano naturalmente risentite, si uniscono a lei. I ribelli radono al suolo il centro amministrativo romano di Londinium, quella che oggi è Londra, e saccheggiano altre due città romane prima di essere sconfitti. La capacità di Baudicca di unire il suo popolo in rivolta fu notevole, considerando la propensione celtica per la gloria individuale, cioè molto spesso i clan si facevano i fatti loro e spesso erano addirittura in lotta fra di loro. In questo caso si mettono insieme. Nonostante la forza unificante di Baudicca, la rivolta ha vita breve e la stessa Baudicca alla fine muore, forse proprio per mano di evitare, per mano se stessa, quindi si suicida per evitare la cattura. Ci sono però altre regine importanti, per esempio Caritmandua era un'altra importante regina celtica dell'età del ferro che governa i briganti, una tribù della Britannia settentrionale. Contemporanea a Boudicca, Caritmandua è ricordata più come una traditrice che come un'eroina, perché per via del suo tradimento a Caradoc, il capo della resistenza celtica in Occidente. Quando Caradoc andò da lei per chiederle aiuto, Caritmandua lo rapisce e successivamente lo consegna in catene ai romani. Probabilmente lo fece per ragioni di opportunità politica, tentando di mantenere il potere attraverso l'appoggio di Roma. Naturalmente non aveva nessun senso e finì male anche per lei. Per finire, in questo podcast, ma di donne comandanti ce ne sono tantissime, in Irlanda una famosissima sovrana femminile della mitologia è Medb o Maeve, che è la regina del Connacht. È ricordata soprattutto per il suo ruolo nella leggendaria battaglia della razzia delle vacche di Cooley. Medb è determinata a dimostrarsi pari a suo marito, quindi guida un'incursione nel regno dell'Ulster, che è un altro regno dell'Irlanda, allo scopo di ottenere un toro dello stesso valore dell'animale da premio di suo marito. Sebbene cattura il toro, alla fine comunque fu ostacolata da Cucullin, e Medb fornisce un esempio dell'età del ferro di una potente sovrana celtica. La sua autorità era assoluta e la sua parola era dominio, prevalendo anche su quella del marito. Quindi, quale ruolo aveva la donna nella vita pubblica? Sebbene la vita pubblica fra i Celti dell'età del ferro fosse in gran parte dominio degli uomini, perché appunto abbiamo detto che più si va avanti col tempo, più anche i Celti prendono una via molto più patriarcale, perché iniziano a dimenticare la parte nativa europea, comunque anche in questo periodo anche le donne svolgevano un ruolo di primo piano. All'inizio probabilmente erano le donne ad avere il ruolo di druidesse. Con il tempo questo cambia con propensione verso gli uomini, ma le donne potevano, anche durante l'età del ferro, diventare druidesse, sacerdotesse, bardi, guaritrici, tutto quello che potevano essere anche gli uomini. Potevano condurre affari senza il consenso o il coinvolgimento dei mariti, potevano servire come diplomatici, infatti una donna agì come ambasciatore nello stabilire il trattato fra il generale cartaginese Annibale e il sovrano celtico Volke durante la marcia contro Roma. Plutarco scrisse nel II secolo che c'era una lunga tradizione fra i Celti di donne che agivano come mediatrici o come giudici in controversie politiche e militari. Questa è una cosa super interessante perché questo è il ruolo dei druidi, quindi vuol dire che c'erano tante donne, vuol dire che c'erano molte più donne all'inizio di uomini. Erano anche note per avere in modo simile un ruolo di mediazione nelle proprie assemblee dei clan, e quindi esattamente il ruolo che ha il druido. Per finire, guardiamo un attimo la parte del matrimonio. Come molti di voi sapranno, io come lavoro organizzo matrimoni spirituali nella natura. E quindi il mio focus principale, visto che è la mia via spirituale, è il matrimonio celtico, anche se non faccio solo quelli, però è il matrimonio celtico. Quindi mi sono molto ben informata sul matrimonio celtico, sto anche scrivendo un libro, e in quest'ultimo pezzetto del podcast vi vorrei parlare un po' appunto del matrimonio. Ne parleremo bene in un'altra puntata, quando finirò il libro, perché voglio parlarvene un po' più, insomma, discorsivamente, ma qui vi basti sapere che la donna aveva pari diritti degli uomini, non aveva l'obbligo di sposarsi ed era lei a scegliere se sposarsi e con chi farlo. Manteneva i propri averi dopo il matrimonio, non entrava a far parte della famiglia del marito e oltretutto poteva pure divorziare. Nella vita familiare le donne celtiche avevano il ruolo di gestire la casa, di prendersi cura della famiglia, ma comunque ricordiamoci che non era obbligatorio, non era l'unico scopo di una donna nella vita, quindi le donne potevano scegliere per se stesse se essere poi invece druidesse, guaritrici, eccetera, eccetera. Comunque, generalmente, la maggior parte della popolazione, le donne erano responsabili della raccolta delle risorse alimentari e della loro conservazione, oltre che della produzione di tessuti e altri oggetti per l'uso domestico. Avevano anche un ruolo importante nella gestione delle risorse della tribù, come il bestiame e le terre. Quindi questo deriva direttamente, proprio diretto a diretto, dalla popolazione nativa europea, che aveva questo come focus principale, appunto quello delle donne donne che gestiscono la comunità, perché loro si occupano della raccolta. In una comunità nomade, come era quella nativa europea degli inizi, tutto il clan si spostava seguendo le donne, che sapevano esattamente dove andare a raccogliere, dove migrare per raccogliere più cibo. Gli uomini si occupavano della caccia e di altri, della protezione, insomma, delle donne, dei bambini, ma non era il loro unico scopo cacciare, aiutavano anche le donne, però erano le donne a decidere dove spostarsi perché appunto conoscevano le varie tratte per la migrazione, diciamolo così. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata, spero tanto che vi sia piaciuta. Se avete domande, come sempre, scrivetemi in privato o su Instagram, mi trovate come La Via del Fuoco. E se volete sapere di più delle donne, e quindi dalle druidesse alla figura che poi diventerà quella maggiore fino a noi, cioè le streghe, c'è un webinar disponibile sul mio sito, già acquistabile insomma sul mio sito, che si chiama proprio Dalle druidesse alle streghe. Le erbe del volo, perché è collegato anche alle erbe, lo trovate comunque su www.laviadelfuoco.com. Noi ci vediamo alla prossima puntata, che tratterà di druidi e druidesse. Un abbraccio!